Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in regia Silvia Giovanrosa, in console Tommaso Pallottino, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi torniamo a parlare di fatto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ma non solo, in qualche modo della COP21 del 2015, della fine del 2015, la conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici di Laudato Si, vale a dire dell'enciclica pubblicata sempre nel 2015, anno chiave in questo senso, anno cerniera di fatto da Papa Francesco, per parlare effettivamente di come prospettarci tutti quanti in questo secolo, in questo millennio che evidentemente è stato aperto con l'anno 2000, e via via sono tanti i problemi che vengono sempre più alla luce. Tra l'altro anche quello di cercare di creare soluzioni innovative per contrastare iniquità, conflitti sociali, inquinamento, distruzione delle risorse naturali, cambiamento climatico evidentemente, deterioramento dei paesaggi urbani e rurali. E in questo c'entra, ed è questo l'argomento della puntata di oggi, anche come fare impresa in questo senso. Un nuovo modello di fare impresa è quello che è stato al centro, e lo spunto che noi prendiamo, di un convegno svoltosi il mese scorso, per la precisione il 17 febbraio a Roma, all'Unidroit, per presentare per l'appunto quello che intende essere un progetto per creare questo modello di impresa centrato sull'essere umano. Un modello di impresa, un progetto voluto dal Global Forum on Law, Justice and Development, vale a dire il forum globale su diritto, giustizia e sviluppo, promosso appunto e sostenuto dalla vicepresidenza legale della Banca Mondiale, leader del progetto appunto di cui stiamo parlando quest'oggi. Noi cerchiamo di comprendere meglio, vedremo che c'entra anche l'ambito profit e no profit, una terza via, come sentiremo da uno dei nostri ospiti. E intanto voglio subito presentarvi chi anche parteciperà a questa conversazione quest'oggi, e cominciando con il collega giornalista e saggista, cofondatore dell'Associazione dei giornalisti Lettera 22, Emanuele Giordana. Grazie Emanuele per essere con noi.
Buona giornata.
E grazie naturalmente anche a Luciano Carrini, esperto anch'egli evidentemente di cooperazione e sviluppo, già appunto presso la cooperazione stessa italiana al Ministero degli Affari Esteri, consulente per numerose agenzie e organismi delle Nazioni Unite, presidente della KIPP International School, e soprattutto ben al di dentro di quello che potrà significare evidentemente un nuovo modello di impresa centrato sull'essere umano. Buongiorno a Luciano Carrino, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie quindi a entrambi gli ospiti, ai quali vorrei subito proporre di ascoltare quello che ci ha detto uno dei proponenti, di fatto degli ideatori e proponenti del progetto di cui stiamo parlando, per un modello di impresa centrato sull'essere umano della Banca Mondiale. Un modello, dicevamo, che si basa appunto sul concetto di dar vita a soluzioni di diritto innovativo in risposta alle sfide dello sviluppo. Marco Nicoli lo abbiamo raggiunto a Washington. Ascoltiamo quello che ci ha detto sulla base proprio della prima domanda: come è nata di fatto questa idea, da che cosa ha preso spunto? Ascoltiamo.
L'idea nasce nell'ambito di questa collaborazione, diciamo così, fra attori per lo sviluppo, collaborazione che appunto mira alla individuazione di soluzioni giuridiche innovative ai problemi dello sviluppo. Quindi è un progetto che va molto al di là della Banca Mondiale, ma appunto abbraccia tutta una serie di altri attori per lo sviluppo a livello mondiale. E l'idea nasce appunto dalla esigenza e anche dalla ricerca che c'è attualmente in giro per il mondo di soluzioni diverse, soluzioni più sostenibili per il modo di fare impresa. Partire da zero, rivedere quali potrebbero essere gli obiettivi di un'impresa sostenibile e conseguentemente, una volta che saranno stabiliti una serie di obiettivi, ovviamente anche la struttura della governance dell'impresa e quindi della gestione, quindi degli organi, degli organismi che gestiscono questa azienda, gli strumenti finanziari che potranno supportare, diciamo così, questo modello, i sistemi fiscali che dovrebbero appunto riconoscere in un certo senso quelli che sono anche gli apporti positivi che questa impresa dà sul mercato e così di seguito, quindi anche la gestione degli acquisti, quella che si chiama la supply chain, gli acquisti a monte a valle.
Entriamo più nello specifico del progetto stesso, cercando di descrivere ovviamente in maniera sintetica quali siano i principali aspetti fondanti, i pilastri, se così possiamo chiamarli, su cui si fonda il progetto stesso.
Per poter raggiungere questi tre obiettivi di sostenibilità economica, sociale, ambientale e di rispetto di alcuni principi etici e morali, i pilastri di questo progetto si fondano innanzitutto su quelli che sono i principi guida, quindi quali sono i principi ai quali l'impresa deve ispirarsi e che devono essere inclusi nell'interno dello statuto proprio dell'impresa, quindi istituzionalmente inclusi. Il quadro generale, gli organi di governo che appunto devono essere coerenti con i principi guida, gli strumenti finanziari, perché ovviamente un modello di impresa che non mira alla massimizzazione del profitto non attrae ovviamente i capitali degli investitori istituzionali e quindi bisogna trovare degli strumenti finanziari, diciamo così, innovativi. Ripeto, il regime fiscale, le politiche di procurement, ma anche e soprattutto la formazione del capitale umano e il rapporto fra l'impresa e la società civile, quindi l'impresa e la comunità locale.
Ecco Marco Nicoli, in questo senso anche una specifica importante rispetto al modello che voi proponete e che riguarda, a proposito del modello, sia il settore profit sia il settore no profit, giusto?
Beh, dunque questo è un modello che si propone come terzo genere, se vogliamo, cioè è un modello a metà strada, se vogliamo, fra il modello profit che mira alla massimizzazione del profitto e il no profit che invece dice no, a noi non interessa il profitto. Quindi questo è un modello che dice vogliamo sicuramente fare un profitto, ma un profitto equo, diciamo così, ragionevole, e ci prefiggiamo di perseguire con lo stesso livello di importanza del profitto anche questi altri obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale. Per esempio il rispetto dei diritti umani, le condizioni di lavoro più dignitose, quello che si chiama lavoro dignitoso, il concetto stabilito dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro. Altri principi che ovviamente saranno sicuramente inseriti sarà il principio di non discriminazione nell'ambito lavorativo, quindi fra uomini, donne, fra altre categorie, persone con disabilità e via dicendo. Quindi tutta questa serie di principi vengono inseriti come obiettivi dell'impresa nello statuto stesso, per cui gli amministratori dovranno perseguire anche questi obiettivi.
Ecco, e a proposito di obiettivi, il vostro percorso del resto non comincia ieri, è cominciato di fatto in un anno anche chiave come quello che è stato il 2015, un anno cerniera di fatto tra gli obiettivi del millennio che erano stati approvati nel 2000, da lì si è partiti per portare avanti il progetto che poi è stato di fatto approvato dall'Assemblea delle Nazioni Unite, l'agenda per gli obiettivi sostenibili 2015-2030. Come si inserisce un progetto come quello proposto di fatto dal Global Forum in questo ambito rispetto a quegli obiettivi stessi e magari anche, visto che lei ha parlato anche di rispetto di una serie importante di diritti, tra cui anche quelli ambientali, parliamo anche di come si armonizza rispetto alle parole che abbiamo potuto leggere tutti nella Laudato Si, l'enciclica di Papa Francesco.
Grazie, questa è una bellissima domanda. Ed infatti, diciamo così, questo progetto lo possiamo vedere come strumentale per il perseguimento appunto di questi obiettivi, nel senso che soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi dell'Agenda 2030, in maniera proprio specifica possiamo individuare l'obiettivo 8, 8, il 10 e alcuni sub-obiettivi all'interno dell'8 e del 10, quindi sostanzialmente lavoro dignitoso e crescita economica e riduzione delle diseguaglianze. Ovviamente non vado nei dettagli perché ci sono una serie di specificità, però ecco, questi sono i due development goals per i quali, diciamo così, il progetto ha veramente una funzione strumentale. E in maniera non programmata, diciamo che c'è anche, diciamo così, una grossa sintonia con quelli che sono appunto i principi e i concetti che sono espressi nella Laudato Si. Infatti nell'evento che è stato realizzato il 17 di febbraio presso l'Unidroit abbiamo avuto l'onore di avere come ospite il Vescovo Ausiliario di Roma, Monsignor Lo Giudice, il quale nella sua presentazione ha rilevato appunto questi elementi di affinità fra il nostro modello e alcuni dei principi espressi nell'enciclica.
Insomma, non è poco, del resto ripetiamo, un percorso nato in un anno che non solo ha visto anche la pubblicazione della Laudato Si, ma alla fine del 2015, lo ricordiamo bene, si è svolta la COP21 a Parigi con un accordo per la prima volta all'unanimità sugli aspetti di rispetto ambientale, in cui evidentemente il modello di impresa centrato sull'essere umano del Global Forum fa parte pienamente. E a questo punto, in prospettiva, in conclusione Marco Nicoli, in prospettiva, quali sono i passi che poi tenderanno evidentemente anche ad un'attuazione sempre più concreta di un simile modello di impresa? Ma per arrivare a un'attuazione concreta occorre dapprima sensibilizzare tutte le parti in causa, in particolare i decision makers. Ecco, quali sono le prossime tappe, le prospettive che vi siete posti?
Le prossime tappe sono innanzitutto di fare appunto una campagna di informazione su questo concetto e riuscire a creare, diciamo così, una massa critica di soggetti che siano interessati a supportare e a collaborare nello sviluppo di questo modello, perché molto onestamente, insomma, è un'impresa abbastanza ambiziosa, sì. E quindi innanzitutto appunto questa fase di comunicazione e poi ovviamente la raccolta dei fondi per quanto riguarda il finanziamento del progetto per la parte del modello, diciamo così, teorico, e successivamente ci sarà la fase poi di progetti pilota con due o più paesi che siano interessati a testare nella realtà pratica, diciamo così, il funzionamento di questo modello.
E questo era Marco Nicoli della Banca Mondiale, soprattutto del Global Forum on Law, Justice and Development, che è alla base del progetto per un modello di impresa centrato sull'essere umano. Abbiamo chiesto a Marco Nicoli appunto questa descrizione. Io tornerei anche per la sua esperienza a Luciano Carrino, che tra l'altro presiede la Keep International School, che ha alla base proprio, se vogliamo, della sua azione anche il termine innovazione, la ricerca della giusta chiave di innovazione. E che peraltro anche grazie alla sua esperienza in ambito cooperazione e sviluppo da tempo sostiene un cammino verso un'economia sociale. Ecco, Luciano Carrino, rispetto alla descrizione tecnica che ci ha fatto Marco Nicoli, quali possono essere effettivamente le chiavi per un cammino verso questa economia sociale sulla base per esempio degli obiettivi quali sono l'8 e il 10, lavoro dignitoso e riduzione delle diseguaglianze?
Ma è un cammino certamente indicato dagli organismi internazionali, dall'Assemblea dell'ONU, eccetera, ma è un cammino molto difficile perché incontra resistenze nella realtà e richiede grandi cambiamenti e soprattutto richiede spesso coraggio. Faccio un esempio: per andare verso l'impresa sociale bisogna trasformare delle imprese che invece oggi non sono sociali. Faccio il caso di una bellissima esperienza iniziata in Italia, ma poi conosciuta di più per la sua efficacia in America Latina, che è quella delle fabbriche recuperate. Le fabbriche recuperate sono un esempio di come un'impresa può essere dedicata al profitto, essere organizzata male e far del male agli stessi dipendenti, ai proprietari stessi e all'ambiente. Molte di queste fabbriche sono state invece recuperate quando i proprietari le volevano chiudere dai dipendenti che si sono organizzati, hanno investito e hanno rivitalizzato queste fabbriche, e molte di queste in Italia ne esistono più di 250, molte di queste esistono ormai da 30 anni, funzionano a meraviglia. Qual è stata la differenza? La prima non aveva altra motivazione che il profitto ed era anche, diciamo, se poteva, non badava tanto all'ambiente, non badava tanto alla coesione sociale, ai licenziamenti, all'occupazione, eccetera. La seconda, invece, era fatta da persone che, motivate dal fatto che volevano continuare a lavorare, ad avere uno stipendio, eccetera, hanno innescato meccanismi di solidarietà, hanno cercato appoggi nella loro comunità, poi hanno dialogato con lo Stato, insomma hanno creato un movimento per dimostrare, cosa che hanno fatto, che il loro modo di far funzionare l'impresa era pulito, efficace, produceva profitto, ma non danneggiava nessuno, mentre quell'altro, il modo vecchio, era un modo pericoloso e dannoso.
Ecco, tra poco vorrei tornare con Luciano Carrino anche per parlare di un possibile modello anche innovativo in termini di cooperazione, in particolare di cooperazione decentrata. Del resto, lo dicevo, Luciano Carrino è un esperto anche per aver proprio vissuto dal di dentro la cooperazione in particolare italiana. Tra i vari libri vogliamo segnalarne uno scritto da Luciano Carrino, Perle, Pirati e Sognatori, dall'aiuto allo sviluppo a una nuova cooperazione internazionale. Già il titolo è intrigante in questo senso. Torneremo tra poco per capire quale potrebbe essere un modello effettivo di nuova cooperazione internazionale. Io vorrei andare anche da Emanuele Giordana, che ne conosce e come di cooperazione, conosce soprattutto anche il modo in cui via via è stata applicata, sono stati applicati i modelli. E allora, questo modello di impresa centrato sull'essere umano è senz'altro, uno potrebbe dire, un bello slogan, una bella idea, sulla base anche della tua esperienza, anche della tua capacità critica e analitica, è qualcosa che è effettivamente possibile, questa terza via tra profit e no profit, tu la vedi applicabile e concretizzabile, Emanuele?
Ma non lo so, diciamo, c'è un grande dibattito sul capitalismo e sul profitto, diciamo, la vera bestia nera del capitalismo. E quando sono andato a sentire il convegno organizzato da Nicoli, naturalmente ci sono andato prevenuto, come è giusto che sia, come noi dovremmo fare tutte le volte che andiamo a sentire qualcosa. Quando sono tornato ho scritto un breve resoconto che ha questo titolo: difficile dire se il profitto ai giorni contati, ma c'è chi comincia a fare i conti. Cioè, mi è sembrato che lo sforzo di Nicoli e del suo gruppo sia diverso dal dibattito che impazza sul cosiddetto inclusive capitalism, il capitalismo inclusivo, soprattutto negli Stati Uniti, che alla fine è una sorta di belletto sulla necessità di continuare a fare profitto, il massimo profitto possibile, però facendolo in maniera un po' più green, un po' più pulita. Il problema vero di queste cose è che, appunto, in realtà, diciamo, è il modello di sviluppo quello che noi dovremmo mettere sotto la lente di ingrandimento, e se anche uno si studia tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il sistema di produzione non viene mai visto criticamente. Va bene com'è, però cerchiamo di aggiustarlo un po', di renderlo, tra virgolette, sostenibile. Ora, mi sembra che il progetto di Nicoli, ancorché sia per adesso soltanto, come dire, una carta teorica, quello che cerca di fare non è di rendere più, come dire, socialmente appetibile un'azienda che fa profitto, cercando di modificarla con qualche regola o regoletta, che già ci sono, l'OCSE ne ha scritte diverse ne ha scritte la ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il suo tentativo è quello di creare una sorta di statuto per far nascere nuove imprese, che nascono già, diciamo, con questa idea della terza via, che è una cosa diversa dal dire: io ho un'azienda che fa profitto, però insomma poi dopo la gente si lamenta, dice che si violano i diritti umani, allora bisogna mettergli un po' di belletto, che è l'operazione che moltissime grosse aziende, soprattutto le multinazionali, basta pensare alla British Petroleum, che sta facendo una grande campagna ambientalista, quando è, come dire, il sinonimo dell'utilizzo ormai di vecchie tecnologie legate ancora ai fossili.
Ecco, ma rispetto anche a quello che ci sta dicendo Emanuele Giordano, Luciano Carrino, tra l'altro Emanuele Giordano ha nominato l'OCSE, a cui lei evidentemente ha partecipato in maniera importante, ripetiamo ancora presidente della KIPP International School, ancora una volta sottolineo la parola innovazione. Il progetto quindi che è stato presentato anche da Marco Nicoli sta muovendo i primi passi, abbiamo visto quali sono anche le prossime tappe. Luciano Carrino da tempo è impegnato appunto in un cammino verso un'economia sociale, come ci diceva prima, e non a caso anche ha scritto un libro sulla una nuova cooperazione internazionale, ponendo l'attenzione sull'importanza dell'aspetto di decentramento della stessa cooperazione e di accordi territoriali in tal senso. Ecco, come sposare un progetto come quello che abbiamo presentato quest'oggi rispetto a questo tipo di cammino?
Ma io credo che il progetto presentato da Nicoli ha la sua base di credibilità nel fatto che già esistono nel mondo centinaia di buone esperienze che dimostrano che è possibile fare impresa in un modo diverso, essendo attenta all'essere umano. Ora, la cooperazione fino a questo momento non è stata tanto attenta a questo, è stata molto più paternalista, o qualche volta nel passato era più attenta alla grande industria che alla piccola, è più attenta alla crescita che allo sviluppo di qualità e così via. Oggi invece la nuova cooperazione si sta evolvendo, grazie anche a queste belle imprese, che sono belle esperienze che esistono in Africa, in America Latina, in Europa. Sta pensando invece di collegare tra loro queste esperienze che hanno in comune il fatto che investono il territorio, lo investono per valorizzare la natura e il patrimonio storico, lo investono insieme creando un circuito tra chi produce alimenti, chi fa turismo, chi fa informazione, chi fa servizi, cioè facendo un circuito del valore territoriale e mettendo in collegamento territori europei, italiani con territori latinoamericani, africani, eccetera. Insomma, sta cambiando l'idea che la cooperazione sia da un aiuto di chi sa e chi ha a chi non ha, a una grande rete internazionale di territori che dialogano fra loro per passare dal loro stato di povertà o di difficoltà o di degrado ambientale e diventare tutti insieme, collaborando fra loro, attraenti, accoglienti. Ecco, questa è un cambiamento radicale, bellissimo, nel quale l'idea di un'impresa di tipo nuovo, che già, ripeto, ha un suo campo di esperienze, può diventare un elemento attraente anche per i giovani.
Per i giovani, questo mi sembra un aspetto importante. Siamo proprio anche a conclusione della nostra conversazione, torneremo a parlarne ovviamente con i nostri ospiti. Una battuta finale con Emanuele Giordana, che tra l'altro continueremo a invitare per parlarci anche per esempio del libro che ha curato per Lettera 22 a Oriente del Califfo, la strategia dello Stato Islamico nei paesi non arabi a est d'Iraq. Ecco, per esempio, anche con uno spunto in questo senso, c'è la possibilità in questa rete di inserire anche un radicamento diverso da quello che fin qui c'è stato in queste regioni che tu conosci bene? Insomma, un nuovo modello di impresa che garantisca maggiori diritti può in qualche modo sviluppare un nuovo dialogo tra la gente, Emanuele?
Ma penso di sì, a patto, diciamo, che questo non si faccia soltanto nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, di transizione, ma che lo si faccia anche, come dire, nei paesi del nord del mondo, nei paesi ricchi, che si provi anche qua nella chiave di cui parlava Carlino, cioè il territorio, esperienze che possono essere all'inizio relativamente piccole ma che coinvolgono una rete di soggetti dove ci sono le imprese ma anche le istituzioni, l'associazionismo, insomma tutti gli attori che costituiscono, i protagonisti che costituiscono il tessuto sociale di un luogo. Allora, se questo lo facciamo soltanto nei paesi in via di sviluppo, diventa ancora una volta il paternalismo di dire abbiamo trovato la soluzione ai vostri problemi. Se lo si fa anche qua, diventa il tentativo di dire il mondo ha bisogno di cose diverse, sperimentiamole, e proviamo a vedere in che misura si riesce a costruire una nuova relazione tra territori e tra esperienze che da questo punto di vista sono innovative e positive.
E noi continueremo, ripeto, perché il tempo vola naturalmente, però abbiamo dato spazio a tre voci importanti, inseriremo sul nostro sito internet i vari collegamenti per conoscere maggiormente la Keep International School, lettera 22, e oltre ovviamente al Global Forum on Law, Justice and Development, oltre a Marco Nicoli che abbiamo raggiunto a Washington, io voglio ringraziare moltissimo Luciano Carrini, ancora una volta presidente della Keep International School. Grazie Luciano Carrini e buon lavoro.
Grazie a voi.
E grazie naturalmente ad Emanuele Giordana, ti aspettiamo in studio per parlarci maggiormente appunto del libro di cui abbiamo detto, A Oriente del Califfo, a cura evidentemente di Emanuele Giordana per Lettera 22. Grazie Emanuele.
Buona giornata.
E grazie naturalmente a tutti i nostri ascoltatori, la trasmissione la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.va/105, appuntamento con magari la settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.